Iniziamo con la preghiera del Salmo 46-45. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare.
Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo.
Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino.
Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ma la scelta di questo salmo non la saprei motivare nel suo insieme come salmo, è semplicemente per una frazione di un versetto, il versetto undicesimo. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. E la richiesta, la domanda, forse più che un imperativo da parte di Dio nei nostri confronti, è la richiesta che noi sappiamo fermarci e sostare appunto nella quiete, nella sosta della preghiera per sentire che Lui è Dio e non siamo noi, nel bene, nell'esaltazione quando le cose vanno bene o nella depressione quando le cose vanno male. Ecco, fermatevi, sappiate che io sono Dio. Il brano di questa sera è un brano piuttosto impegnativo. È un brano molto bello, ma ripeto, è impegnativo, spiace in parte quindi che non ci sia Silvano commentare il Padre Nostro. Siamo al capitolo 6 del Vangelo di Matteo, dal versetto 9 al versetto 15. E avevamo promesso la volta scorsa che con l'inizio della Quaresima avremmo dato qualche indicazione per, come dire, una conoscenza, un'esperienza più profonda e consapevole della vita spirituale. Cioè, in pratica era la promessa di leggere quelle che sono registrate negli esercizi spirituali come le regole del discernimento degli spiriti. Ecco, allora, semplicemente questa sera accenno al titolo. Poi, peraltro, ci sarà un approfondimento anche dell'argomento come tale da parte di Silvano. Mi ha detto se si poteva almeno dare una indicazione attraverso il titolo di quello che si intende fare. Ecco, esattamente, allora, queste che sono regole, ma potrebbero essere dette innanzitutto delle descrizioni, delle indicazioni e poi anche regole anche in termini operative, e sono per avvertire e conoscere in qualche modo i vari movimenti che avvengono nell'anima, per trattenere i buoni e respingere i cattivi. Senza fare una lunga esegesi, ecco, queste indicazioni, descrizioni, indicazioni operative, servono per rendere consapevoli, lucidi, un po' più attenti, ecco, noi che di solito circa il vissuto interiore, il vissuto spirituale, magari non ci badiamo. Ecco, non siamo consapevoli, viviamo con una certa inconsapevolezza, con un certo velo di inavvertenza. Ecco, renderci consapevoli, prima cosa, renderci capaci di distinguere, conoscere in qualche modo. Non è facile. Però, man mano che saranno esposte queste indicazioni, queste regole, capiremo qualcosa di più. Dice, i vari movimenti che avvengono nell'anima, cioè quello che passa dentro di noi, proprio in termini di emozioni, ma è troppo poco dire così, in termini di sentimenti, non epidermici ma profondi, in termini di sentimenti positivi, di luce, consolazione, o di pesantezza, di opacità, desolazione, in modo che si possa trattenere ciò che è buono, cioè voglio dire vivere appunto con consapevolezza e quindi disponibilità ciò che è buono e allontanare, cioè tagliare quello che invece è meno buono, quello che impedisce un cammino più sciolto, più libero. Ecco, questo è un po' circa il titolo, circa quello che noi presenteremo durante il lunedì a venire. Il lunedì. Possiamo leggere il testo, poi una specie di introduzione che vedremo. Il testo dunque, vai.
Siamo Matteo 6, capitolo 6, versetti 9 e 15.
Ecco, ringrazio Elio che mi aiuta, vai.
Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Ecco, questa è la presentazione della preghiera del Signore, così è chiamata, secondo la redazione di Matteo. Ecco, certamente è la sostanza di quello che Gesù ha sperimentato e ha comunicato e ha insegnato ai discepoli, però è anche quello che ha sperimentato la comunità, una comunità, quella di Matteo, perché analogamente, ma in modo diverso, con una sensibilità diversa, ha sperimentato la comunità di Luca, ad esempio, e c'è la redazione di Luca di questa preghiera, capitolo undicesimo di Luca, 11:2-4. Luca è quello che dà una redazione più sintetica, forse anche più vicina all'originale. Per parlare degli altri Vangeli dirò che Marco non riporta la preghiera del Padre nostro, e la si trova piuttosto sparsa attraverso i diversi capitoli. E invece in Giovanni, quarto evangelista, la preghiera è recepita, direi, nella sostanza e rinchiusa soprattutto nel capitolo 17. Poi credo che ci siano anche altre redazioni in qualche modo, lettera agli ebrei, mi
sì,
pare.
Si parla di almeno 5 Padre Nostro, Filippo parlava di 17, Giovanni 17, parlava di Marco, si rintraccia un Padre Nostro, diciamo, molto abbreviatum, come dicevano i padri, in Paolo, nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetti 6 e 7, poi casomai dopo li vediamo dopo.
Va bene.
Romani 8, 14, 16 e poi la lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetti 7 e 8.
Ecco, adesso io dico una cosa su quella che è l'esperienza, dico, della comunità che ha recepito l'insegnamento del Signore e che è da intendere evidentemente non come una formula che ha aggiunto ad altre formule, per dire perfezionandola, ma è l'indicazione di come ci si debba sintonizzare, piace dire così, come ci si debba sintonizzare quando si prega, quando si entra in dialogo, in rapporto esplicito, vivo, con il Signore. Dico della esperienza della comunità e credo che sia decisiva per la nostra preghiera rifarci un po' a quella esperienza che ognuno di noi ha della preghiera. Ognuno di noi, certamente, chi meno, chi un pochino di più, è esperto di preghiera, ha pregato. Ecco, allora io accenno un po' in termini così personali, ecco, senza presunzione, senza civetteria, proprio con la percezione della pochezza, anzi della mia preghiera, della mia esperienza. Ma così, in modo vissuto, ecco, per portare un esempio, ecco. Dunque, io ho imparato a pregare perché mi hanno insegnato. E da prima, allora, ho usato una preghiera fatta di formule, di preghiere, appunto. Poi, una tappa successiva, ho usato una preghiera fatta di vissuto, di quello che sentivo dentro di me, ecco, di ciò che sentivo, e lo dicevo al Signore. Come dire, srotolavo la mia esperienza davanti a Lui, e forse lo costringevo ad ascoltare, soprattutto. Con pazienza ascoltavo. Poi una certa crisi, un certo deserto, almeno un po' di deserto, una certa assenza di preghiera. Poi la scoperta della parola, ecco, una scoperta progressiva, un progressivo ascolto della parola, con delle persone che erano poi i miei confratelli gesuiti, ecco, tra cui in primis Silvano, senz'altro. Quindi un ascolto sistematico della parola, con una ricaduta nella mia preghiera personale, e per cui, ecco, era la parola del Signore che diventava centrale nella preghiera. E poi in una fase successiva, che perdura, è l'attuale, ecco, come prosegue l'ascolto della parola, direi che la mia preghiera personale, quella nel segreto di cui parla il Vangelo di Matteo, la mia preghiera personale parte dalla parola, ma parte anche dal vissuto. E però, sia circa la parola e circa il vissuto, diventa una preghiera più di sosta. Per quello che sceglievo quel versetto, fermatevi, sappiate che io sono Dio. Una preghiera di quiete, una preghiera in cui meno mi do da fare per capire, vuoi il brano che ho sott'occhio, che ho davanti agli occhi, che ho davanti al cuore, e anche meno mi do da fare per capire l'esperienza che sto vivendo, esperienza che può essere piccola, quotidiana, appunto mia, personale, o esperienza che deriva dalla considerazione, dalla conoscenza, dalla partecipazione ad avvenimenti più grandi, della società, della Chiesa, ecco. Dico della preghiera alla quale dedico esplicitamente un tempo, uno spazio, e poi c'è una preghiera sparsa, direi intrecciata, mescolata con la vita della giornata. Ecco, sto fermo davanti a Dio, mi sento davanti a Lui, sento che Lui, come dire, mi circonda, mi imbeve, ecco. mi sembra di perdermi in lui, e da parte però capisco che mi ritrovo, so meglio chi sono io, capisco meglio, sperimento meglio chi è lui. Ecco, ho l'impressione anche di non domandare qualcosa. Domando se caso lui, domando me. Ecco, qualche volta mi chiedo se sia una preghiera, se sia una preghiera utile questa. Penso di sì, penso che sia di qualche utilità, ecco, di qualche utilità magari piccola, ma vera, viva, per me e per gli altri. Allora, chiudo su questa considerazione, magari un po' più lunga di quello che pensassi, ricordando in un racconto di De Mello, c'è una persona che prega a lungo in chiesa, prega, è in chiesa, ecco, in fondo, alla chiesa, e il prete si premura di domandare, dice, ma tu parli al Signore? No, no, dice questo, io non parlo al Signore, io ascolto. Ah, allora è il Signore che parla con te? Dice, no, lui non parla, lui ascolta. Ecco, forse davvero è fermarsi e nel silenzio nostro davanti a lui, nel silenzio di lui davanti a noi, c'è un ascolto che è un'accoglienza, ecco, senza scadere nell'ineffabile. Veniamo al testo allora, il versetto 9.
Volevo offrire una piccola suggestione come ulteriore aiuto alla lettura di questi versetti. Fin dai primissimi secoli, fin dai primissimi tempi della Chiesa, il fatto che il Padre nostro finisca con il riferimento al male, ma liberaci dal male, deve aver costituito un problema per i cristiani, perché nella tradizione ebraica, nella preghiera ebraica, che era la preghiera di Gesù, la normalmente, salvo eccezioni, la preghiera finiva con la benedizione. Questo è attestato dal fatto che, per esempio, la Didache, che è un testo antichissimo, proprio dei primi secoli, dei primi decenni dopo Cristo, è già attestata la conclusione che ancora noi oggi recitiamo durante l'Eucaristia: tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli, come finale del canonico del Padre nostro, che è preso poi da Prima Cronache, si trova questa invocazione. Quindi quasi come se i primi cristiani sentissero il bisogno di addolcire questa finale un po' drammatica, diciamo. Qualche commentatore trova, insieme a questa spiegazione, il fatto che effettivamente nella preghiera ebraica, e quindi presumibilmente anche nella preghiera dei primi cristiani, alla fine del Padre Nostro il celebrante, colui che presiedeva l'assemblea, personalizzava, diciamo, la preghiera, concludeva come veniva concluso il Kaddish, la Midah, cioè le preghiere ebraiche. E questa conclusione, tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli, sarebbe poi quella che, come dire, sarebbe stata presa dalla Chiesa come canonica delle varie conclusioni possibili. E questa è una lettura senza dubbio utile, se è vero che la parola viene, come dire, diventa sempre nuova, come dice Isaia 55, ogni volta che viene ascoltata. Però c'è una seconda lettura che credo ci possa essere molto utile insieme a quella che ha detto così bene Filippo, e cioè il fatto che il grido, l'invocazione di aiuto, fin dai primissimi tempi è stato visto dai padri come il luogo vero della fede. Matteo 14, Pietro cammina sulle acque, affonda e chiama Gesù. E dice: Dio, Gesù, salvami, Gesù, aiutami. Allora, questo l'ha detto anche il cardinale Martini, questo è il momento della fede, quando si affonda. E quindi sarebbe utile, dicono alcuni padri, e io ve lo consiglio, leggere il Padre Nostro tenendo come sullo sfondo il Getsemani. Nel Getsemani, nel racconto del Getsemani che possiamo trovare in Matteo al capitolo 26 e nei paralleli Luca 22 e Marco 14, sono molto simili con qualche piccola differenza, si trovano molte parole del Padre nostro, molte espressioni del Padre nostro. Poi magari qualcuna, magari non tutte, le buttiamo dentro, anche in Giovanni, Giovanni 17, anche capitolo 18, in forma un po' più rielaborata, come diceva prima Filippo, però in tutti e quattro gli Evangeli si trova, nel racconto della Passione, si trovano tracce consistenti del Padre nostro. Allora i padri dicono, ci vuole il grido d'aiuto o la lode? Tutte e due. Nel cuore del credente sono due dimensioni, tutte e due vere della fede. La dimensione della lode e la dimensione del grido d'aiuto. Anzi, qualche padre dice, si parte dalla lode, si rende conto della propria miseria, si chiede aiuto, come per esempio nel Salmo 22, si finisce anche dopo la miseria, Dio mio perché mi ha abbandonato, e dopo c'è di nuovo la lode. Credo che sia utile, magari lo facciamo non stasera tutto, uno se lo può fare anche a casa sua, leggere il Padre nostro insieme alla lettura della Passione. Versetto 9 del capitolo 6. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Ecco, alcuni spunti. C'è come una conclusione rispetto al discorso che ha fatto prima Gesù. No, c'è quel dunque che è conclusivo e diventa anche la sintesi davvero di tutto quello che può essere l'espressione, la radice, il frutto della fede, la preghiera. Voi dunque pregate così, dove il così, l'ho già accennato, vuol dire non tanto una formula, cioè voi dovete ripetere queste parole, ma è piuttosto una specie di sintonizzazione, cioè modulate la vostra preghiera in questi termini, con questo tipo di domande. Allora si capisce che il Padre nostro, giustamente, è modulato in due serie, di tre domande ogni serie. Le prime tre riguardano direttamente Dio, hanno a che fare direttamente con Dio, cioè esprimono il bisogno che noi abbiamo del Padre, noi sulla terra. E le altre tre invece esprimono il bisogno dei suoi doni, direi le prime tre direttamente con Dio. Le seconde tre invece immediatamente attraverso i doni di Dio. Allora, voi dunque pregate così. Padre, in Giovanni è detto Dio, Padre, 118 volte, ma anche in Matteo 45 volte, tantissime volte, chiamato Padre. Ecco, nella preghiera Dio si rivela come padre e quindi rivela con la sua paternità il fatto che tu sei figlio. E non è una piccola cosa, come rivelazione. Perché noi, tante volte è stato detto, lo si ripeterà ancora, ostinatamente pensiamo a Dio come padrone, come un signore, padrone, despota, satrapo. È usato così in Matteo, il capitolo 18, la figura di un satrapo, cioè un tiranno alla fine, lo sentiamo così, lontano. E invece, ecco, qui ci è rivelato come padre. Padre perché Gesù è nostro fratello, e padre perché attraverso il suo spirito, il dono dello spirito, ecco, abbiamo appunto la fraternità con Gesù e con tutti noi e la paternità da lui. Tra l'altro va detto che padre, padre nostro, ecco, in aramaico, in ebraico, è Abba. E anche per assonanza è molto vicino al nostro familiare papà. Allora non è la figura del padre, qualcosa anche di solenne, anche se affettuoso. No, papà, che è proprio il balbettare del piccolo, il balbettare del figlio, che si rivolge confidenzialmente e come può al padre. Ecco, il chiamare Dio padre significa un'appartenenza, che è un'appartenenza reciproca, che è una relazione di affetto reciproca, di lui con noi, di noi con lui. Ecco, lui è nostro, noi siamo suoi. Questo ci fa vivere, termini profondi e veri, ci fa vivere. Uno, se non è significativo per nessuno, se non ha nessuno che è significativo per lui, uno non vive, direi sopravvive al massimo. Padre nostro, che cioè di Gesù innanzitutto e perciò è di tutti noi. Mi viene da dire che la preghiera che chiama così Dio rende, ha una sua efficacia, perché rende Dio padre o gli ricorda che sia più consapevole che lui è padre nei nostri confronti. Poi dice che sei nei cieli, molto usato in Matteo, indica più che un'ambientazione, diciamo, geografica, indica più che una collocazione, la trascendenza, la distanza rispetto a noi. È interessante questa lontananza, distanza, trascendenza siderale e la vicinanza. Questa sintesi io la vedo quasi allusiva della paternità e della maternità, cioè della forza, grandezza e tenerezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Una traduzione che ho visto mi sembra bella, dice così: rivela il tuo santo nome. Perché, beh, sia santificato, potremmo anche magari scomporlo, capirlo meglio. Mi va bene questo, rivela il tuo santo nome, cioè rivela, fa sperimentare a noi chi veramente tu sei. Allora qui chiedo la lettura di Ezechiele 36, 23. È un testo dell'Antico Testamento, però davvero ha una stretta connessione con questa richiesta, la prima richiesta, che lui si riveli quale egli è, cioè si faccia capire, si faccia sperimentare. Ezechiele 36, 23.
È il Signore che parla e dice: santificherò il mio nome grande, disonorato tra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi, dai vanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
E poi più avanti dice anche che, insomma, dimostrerà che lui è il Signore proprio perché li caverà dal sepolcro, cioè li farà vivere, non rianimandoli, riportandoli alla vita, ma dando una vita nuova, che è la vita del figlio. Sul versetto 9.
È significativo che i martiri ebrei venissero chiamati santificatori del nome. E c'è il racconto del martirio di Rabbi Akiva, che è stato uno dei più grandi maestri, siamo intorno al 100 e qualcosa dopo Cristo, che è torturato dai romani, pregava e i suoi discepoli lo confortavano dicendo: risparmia il fiato perché stai morendo e preghi. E lui risponde loro dicendo: ho aspettato tutta la vita di poter testimoniare, il martire vuol dire testimone, il nome di Dio, E adesso che è arrivato il momento mi tiro indietro e recitando Ascolta Israele, Deuteronomio 6,4, Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno, sulla parola uno emette lo spirito e muore. E questo mi sembra molto bello. E in Giovanni 17, come diceva prima Filippo, c'è proprio tutto questo tema della glorificazione del nome. Il Padre glorifica il Figlio e il Figlio glorifica il nome del Padre. Consiglio la lettura come testo, diciamo, di approfondimento. Versetto 10. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Ecco, la seconda e la terza richiesta, prima serie, ci sono buone ragioni per dire anche che sono sinonime le domande. Comunque, qui si chiede che il regno di Dio di cui abbiamo sentito già qualche preannuncio, nella predicazione del Battista, poi ancora nella predicazione di Gesù, il regno di Dio è Gesù. Gesù che è venuto, e quindi è, per dire, la vita nuova di Dio che irrompe nella nostra storia, è lo stile anche di Dio che attraverso Gesù irrompe nella nostra vicenda umana. Però, seppure è venuto in Gesù, è qualcosa che è iniziato, ma non è compiuto, non è realizzato perfettamente. Per cui si chiede, si prega, che ciò che è stato promesso da Dio, il regno è la promessa di Dio, ciò che è desiderato dall'uomo, ecco, il regno è desiderato dall'uomo, il regno come vita di Dio, ecco, tutto questo venga a noi dato e ci sia data la capacità di viverlo. È un dono, quindi è anche un impegno. Allora qui chiedo che si legga in Galati 5,22, qualcosa che potremmo dire è la descrizione, poi tratti caratteristici, distintivi, contrassegni del regno. Ecco, non attraverso una definizione, ma attraverso una descrizione, il frutto dello Spirito.
Invece, il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge.
Ecco, questo regno si può, c'è un'allusione a Giovanni, non è di questo mondo. Qualcosa che anzi trova opposizione, ostilità nel criterio, nello stile di vita, nei programmi, diciamo nella filosofia di vita del mondo. Però deve essere vissuto in questo mondo, e dico in questo tempo. L'altra richiesta è sia fatta la tua volontà. Ecco, questa terza domanda cosa dice? Beh, dice questo, che sia realizzata, sia compiuta, vissuta con consapevolezza e con adesione crescente da parte nostra, quella volontà di Dio, che è Padre, che perciò diventa la fraternità, cioè che si viva da fratelli. Detto con altre parole, cioè la volontà di Dio è quella di dare la vita. Allora, compiere la sua volontà è entrare in questo circolo di dono da parte del Signore, per cui do spazio, accolgo la sua vita e la faccio circolare, la passo anche ad altri, scorre ad altri. E dice come in cielo, così in terra, ancora forse il modo di dire che avvenga questo, come in Dio, così anche in noi. E indica quindi un po' una totalità, per dire dovunque, per dire sempre, forse anche per dire comunque. Ecco, queste sono le prime tre domande che noi rivolgiamo, dico, direttamente al Signore, chiedendo qualcosa che Lui direttamente dona e ci consente di vivere, ci chiede di vivere.
Dicono i rabbini che una benedizione che non contenga il nome del Signore, e non, che non contenga riferimento al regno e che non contenga riferimento alla volontà di Dio, non è una benedizione. Ed è curioso che Massimo il Confessore, che è un padre della Chiesa del VII secolo, veda padre, nome e regno come il movimento, diciamo, della Trinità. A me ha colpito molto questa immagine. Lui dice così: il padre santifica il suo nome, lo accennavamo prima parlando di Giovanni, nella glorificazione del figlio, e fa venire il suo regno effondendo lo Spirito nei nostri cuori. Quindi proprio il movimento, la pericoresi trinitaria, il movimento della Trinità che si declina, diciamo, questo è tipico anche di certe letture patristiche. Padre, il nome e il regno. Versetto 11. Sì. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Con questo è la seconda serie di domande che sono l'espressione del bisogno dei doni di Dio per vivere quel dono che è Dio stesso. Allora, il pane è la vita, il pane è il necessario per eccellenza, il necessario come il pane, necessario il senso della vita, il significato della vita. E questo lo dà, per esempio, la parola di Dio, Deuteronomio 8,3, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il pane è la fiducia nella relazione con gli altri, fratelli, figli dello stesso padre. Ecco, il pane è prefigurato, o è figurato così, nella manna quotidiana, della quale si nutriva il popolo che era in cammino nel deserto. Ecco, però, viene da dire subito, Matteo è molto attento al discorso anche concreto, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, entra nel Regno dei Cieli. Allora, se il pane è la parola, se il pane è l'Eucaristia, bisogna che la parola e l'Eucaristia si traducano anche in frutto pratico, che in tutto ciò è significato, cioè la condivisione, sì, la condivisione del tempo, la condivisione di quello che si ha, di quello che si è. Io penso qui che allora è drammatico che la più parte del mondo soffra di fatto la fame, la penuria di ciò che è necessario per vivere, ed è tragico anche che popoli opulenti siano nella maggioranza quelli cosiddetti cristiani. È noto ancora a livello di testo, no, il fatto che sia detto il nostro pane quotidiano, cioè non il mio. È indicato allora qualcosa che così allude già alla condivisione. Perché se è condiviso è pane di vita, se non è condiviso è un pane di morte. Poi circa il quotidiano, ho visto che può significare tre cose che per sé non sono contrapposte, possono essere anche benissimo complementari. Può significare pane necessario, pane di oggi e pane di domani anche. Ecco, allora, credo che ci sia implicita la domanda a Dio di donarci una prova del suo amore, cioè un segno, una manifestazione del suo amore, un segno costante della sua fedeltà, del suo amore che dura in eterno, e di essere coinvolti in questo stesso dono, in questo stesso stile. Questo sul versetto undicesimo.
Versetto 12. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Ecco, rimetti, perdona o anche allontana da noi le nostre colpe. Qui è Salmo 103, versetto 12. Che i nostri peccati ci stanno addosso, il male ci sta addosso, ci ingabbia, ci impedisce di vedere, di vivere, di muoverci. Ecco, Gesù è venuto per indicare è prova vivente che Dio libera, scioglie, fa vedere, fa vivere. Ecco, questo è il perdono, il superdono che fa vivere. E voglio dire questo, che la cosa è un fatto che funziona radicalmente e per principio, da prima, cioè, voglio dire che Dio ci ha perdonato, ci perdona in Gesù Cristo. Però si realizza perfettamente il perdono, cioè si consuma perfettamente quando il perdono che riceviamo passando attraverso noi raggiunge gli altri. Per cui Dio mi dice e di fatto mi rende suo figlio nel perdono, ma io mando in tilt questo, tutto questo, se non amo il fratello donando e perdonando. Cioè mi disconosco come figlio se mi disconosco come fratello, come figlio nei riguardi di Dio, padre, se mi disconosco come fratello perché non so perdonare gli altri. Comunque, su questo si tornerà sempre in Matteo quando commenteremo molto molto più in là, certamente non l'anno prossimo, Matteo 18, 21, 35, dove c'è appunto uno che viene perdonato abbondantemente, viene perdonato, e però lui si dimostra strozzino, caino, tremendo con un suo, con uno che lavora assieme a lui, e allora ecco che gli si domanda conto anche di quello che gli era stato condonato precedentemente.
Da un'omelia di Sant'Agostino si capisce un fatto molto curioso, che i suoi fedeli, durante l'Eucaristia, durante la recita del Padre Nostro, nel momento in cui recitavano ad alta voce «Rimetti a noi i nostri debiti», lo recitavano a voce molto alta, percuotendosi il petto rumorosamente. Mentre invece, questo ce lo dice Agostino, quando dovevano pronunciare le parole «come noi li rimettiamo i nostri debitori», proprio non dicevano le parole, non le dicevano. E Agostino si arrabbia molto di questo, giustamente, e non è un caso che poi versetto 14 e 15 riprende proprio la tematica del perdono e dice «ma come fai a non perdonare il tuo fratello se Dio ti ha perdonato tutto?» E non puoi dire «Dio mi perdona tutto» se non dimostri, come diceva prima Filippo, molto concretamente in Matteo questo, che tu perdoni il fratello. Versetto 13. «E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male».
Questa è la terza e ultima domanda, la seconda serie, anche abbastanza trasparente, nonostante così apparentemente sembri difficile. Giacomo, nel primo capitolo della lettera sua, versetto 13, dice che Dio non induce nessuno in tentazione. Quindi non è che si debba intendere e non indurci in tentazione, non metterci nella tentazione, no? Dio è colui che ci fa non cadere nella tentazione, ma la tentazione, la prova, tentazione e prova si equivalgono, la tentazione e la prova fa parte dell'esperienza del cammino dell'uomo, come per Gesù anche c'è stata la tentazione, come per Israele nel deserto. Allora la richiesta è così, cioè che noi chiediamo, domandiamo non di essere preservati dalla prova, ma di non cadere nella prova. Chiediamo di non cadere nella prova. Ecco, Dio non ci salva dalla prova, ma ci salva nella prova. Ci manteniamo nella prova come figli e come fratelli. Allora chiediamo di essere liberati, strappati dal maligno o dal male. Il testo consente tutte e due le parole, tutti e due i termini. Strapparci, chiediamo, dal potere del male che ci domina, E si potrebbe citare Efesini 6, 12, va bene, dove si dice che il male che, con cui abbiamo a che fare non è che lo possiamo vincere dicendo ma ci mettiamo un po' di buona volontà, ce la facciamo, magari mi faccio aiutare dagli altri, ci mettiamo assieme, ci rimbocchiamo le maniche. No, noi combattiamo con potenze superiori, veramente trascendenti, surclassanti le nostre forze. Ma Dio nella situazione ci aiuta, ci libera, ci strappa dal male. Provati come si prova l'oro nel crogiuolo, si dice nell'Antico Testamento. Ma termino ancora con una cosa di De Mello che mi aveva colpito e dico, può essere utile. E il discepolo aveva chiesto al maestro, dice, ma se io cado nel fiume annegherò? E il maestro gli ha detto, no, tu non annegherai se cadi nel fiume, ma se ci resti. Ecco. Allora si tratta non di essere appunto preservati dalla prova, non essendo immersi nella prova, ma chiedendo al Signore che sappia farci uscire, che non periamo in essa. Concludendo allora, proprio quasi riassumendo tutta la preghiera, ecco, Dio manifesta il suo nome, rivela il suo nome, la sua identità, la sua sostanza, che è Padre, realizza il suo regno e compie la sua volontà, se noi qui sulla terra gli chiediamo quel pane e quella vita condivisa, filiale e fraterna, che è espressa nel perdono ricevuto e accordato, nel non cadere nella prova e nella liberazione progressiva dal male che domina il mondo. Ecco questo come espressioni conclusive. I versetti 14 e 15 non è che li trascuriamo, ma davvero sono uno sviluppo, come diceva poco fa Elio, del versetto 12. Sono una sottolineatura, sono un evidenziare con un evidenziatore spirituale che ecco, il perdono è davvero l'espressione culminante della paternità di Dio, dell'esperienza di Dio che è Padre. Lui è il Padre che perdona. E della fraternità. Noi siamo figli e fratelli in quanto perdonati e capaci di perdono. Ecco, un po' affannati, ma abbiamo dato qualche indicazione per un approfondimento e un'esperienza del Padre nostro. Sostiamo qui. Se vogliamo riprendere qualcosa che abbiamo sperimentato noi o abbiamo capito a partire dal testo, è così. Coraggio.
solo questo, che personalmente mi ritrovo molto nei fedeli che ascoltavano la messa di Sant'Agostino, nel senso che mi tocca sempre questo passo del Padre Nostro in cui si dice perdona le nostre colpe come noi le perdoniamo, come voi avete spiegato così bene. Ecco, volevo soltanto così trasferire questa mia esperienza di fatica, perché poi comunque anche se ci metto la buona volontà, se ci metto l'impegno, la preghiera, l'attenzione al perdono, mi rendo conto che quando avviene, se avviene, è sempre qualcosa che mi arriva comunque come dono da Dio. Anche il riuscire a perdonare gli altri come sono stato perdonato, in realtà quando avviene è sempre un suo dono, perché di per sé le mie forze non me lo consentono.
Per me, io chiedo sempre di sperimentare con una profondità crescente, maggiore, che sono perdonato, allora riesco così ad avere anche un certo tipo di affetto, di comprensione, di accoglienza dell'altro, degli altri, insomma. Nella misura in cui faccio esperienza di essere accolto, amato, perdonato, quindi da Dio, mi riesce, se no non potrebbe riuscirmi. Uno riesce ad amare se è amato, se ha esperienza di essere amato. No?
Questa conclusione positiva cui accennavi tu prima, che apparteneva alla tradizione ebraica, mi domando come mai, cioè volevo un ulteriore chiarimento, perché forse in altre confessioni, tipo la protestante, se non sbaglio, è rimasta questa
sì, credo. Dunque, poco che guardavo il testo greco questa mattina, ho visto che in alcuni codici è riportata. Di fatto nella liturgia è recepita. Oh, tuo è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. È stata recuperata. Sì. Però qualcuno dice anche che non è che sia un finale negativo questo della vittoria sul male. Forse addirittura si potrebbe ripercorrere il Padre Nostro proprio partendo dall'invocazione di essere liberati dal male, che allora questo è il modo con cui è santificato il nome del Signore, con cui si compie la sua volontà e si realizza il suo regno. Cioè non è da sentire come una finale così in tono minore, no? Ecco. La vittoria sul male e la vittoria sulla morte come cifra del male, e quindi è la vita.
Scusi, volevo chiedere, non so dove l'ho letto, da qualche parte ho letto che c'è scritto: Signore, dammi la grazia del perdono. Ma non so se questa parola si riferisce che io impari a perdonare o capisca la gioia di essere perdonato. Signore, dammi la grazia del perdono. E poi un'altra cosettina che volevo chiedere, quella parola come, no? Siccome io perdono in modo diverso di come perdona Dio, non c'è paragone. Dico, non penso che Dio mi dà un perdono secondo come io perdono gli altri, perché io perdono come quei penitenti di Sant'Agostino, magari, no, ma il perdono di Dio invece è tutt'altro che come perdono io, anche se sono tenuto a perdonare. È giusto che perdoni, se no non dovrei avere il coraggio di chiedere perdono. Ecco, però quella parola come, non so come dire, non penso che Dio si lascia condizionare della mia poca generosità nel perdono, visto che Dio ha pagato per noi ancora quando eravamo peccatori, quindi quasi prima ancora che peccassimo, volevo capire cosa vuol dire questa parola come. Grazie.
Sì. Circa la grazia del perdono, io penso che l'una cosa non esclude l'altra, cioè di sperimentare di essere perdonati, di sperimentare anche che si è capaci di perdonare a seguito del perdono che si è sperimentato, che si è ricevuto. No, l'altro, il come, forse per certi versi è più facile dare una spiegazione, che a livello di testo è così, insomma. Il come vuol dire anche dato che. Chiedo di perdonare come io sono stato perdonato, dato che io sono stato perdonato. Gli chiedo di saper perdonare poiché sono stato perdonato. Gli chiedo di saper perdonare. Adesso, aspetta che cerco esattamente come che, vediamo, la formulazione nostra. Ecco, perdona a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, perdoniamo i nostri debitori. Sì, non è appena una specie di esemplificazione o una condizione. Solitamente il come, però è vero che è riferito più a Gesù Cristo. Ma... E possiamo cercarlo, vediamo. Dunque dice che in Luca capitolo undicesimo,
come che diventa un così,
sì, ecco, aspetta che cerco proprio a Luca 11. Sì, è una finale. In Luca c'è: perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo, in modo che anche noi perdoniamo. Sì, facendo l'esperienza di essere noi perdonati possiamo anche pian piano, gradualmente, progressivamente perdonare gli altri, accettare gli altri.
Posso consigliare un testo di un autore che forse conoscete, si chiama Silvano Fausti, che ha scritto un libro che si intitola, posso? Pubblicità truffaldina, non lo so, si chiama Verità del Vangelo, Libertà dei Figli, editore, si può dire, PM, è il commento alla lettera ai Galati, ma adesso, a parte le battute, spiega questa cosa qui, è un po' lungo ma si legge volentieri, no davvero, spiega proprio questa doppia. Il fatto di essere perdonati ci permette di perdonare e nel perdono viviamo la vita filiale, quindi diciamo così dimostriamo che siamo stati perdonati, è una circolarità. Adesso io l'ho messa sul ridere, ma chi non l'avesse ancora comprato lo compri e se lo lega, che è una bella lettura e spiega proprio questo. No, adesso costa 25 bisogna fare un libro delle Paoline.
No, va bene.
Per alleggerire. È concesso.
Bene, sì, non so.
Vi leggo una brevissima commento rabbinico alla vicinanza del Signore che mi sembra molto azzeccato per il Padre Nostro, che dice così: un idolo sembra vicino, parla degli idoli, la differenza tra gli idoli e Dio, perché i rabbini ma anche i padri dicono che la preghiera e la vita spirituale è un allontanarsi dagli idoli per ritornare a Dio. Siamo in Quaresima, un appello alla conversione, così possiamo concludere. Un idolo sembra vicino, mentre non è che lontano. Qual è la prova? Lo caricano sulle spalle e lo portano, poi lo rimettono sul suo piedistallo e sta fermo. Dal suo posto non si muove più. Anche se uno grida a lui, non risponde, dalla sua angoscia non lo libera. Isaia 47, 46, versetto 7. Finalmente il suo Dio è in casa con lui e può gridare a lui fino a morire, ma non lo ascolta e non lo libera dalla sua angoscia. Invece il santo, sia benedetto, sembra lontano, ma non c'è nessuno più vicino di lui. Considera quanto egli è elevato al di sopra del mondo. Ma se un uomo entra nella sinagoga e, stando in fondo, prega a voce bassa, pensiamo al pubblicano, il santo, sia benedetto, ascolta la sua preghiera, poiché sta scritto: Anna parlava in cuor suo, le si muovevano soltanto le labbra, ma la sua voce non si udiva. Primo Samuele 1,13. Eppure il santo, sia benedetto, ascoltò la sua preghiera e fa così con tutte le sue creature, poiché sta scritto: preghiera di un povero che è curvato, Salmo 102, come un uomo che parla all'orecchio del suo compagno e questi lo ascolta. Vi è forse un Dio più vicino di questo, che è così vicino alle sue creature quanto la bocca all'orecchio?
La riflessione del rabbino non aveva ancora sott'occhio il fatto di un Dio che era vicinissimo, tanto da essere uomo, l'uomo Gesù di Nazaret, e da essere un uomo che condivide la nostra stessa vita, le nostre stesse vicende, il fallimento e la morte. La distanza fra l'idolo e Dio, il Dio di Cristo Gesù, è la croce. Gesù Cristo sulla croce. Bene, ci raccogliamo e vogliamo dire proprio con un sentimento nuovo, un cuore nuovo, la preghiera del Padre Nostro.